Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. L'esportazione di armi svizzere deve essere semplificata, lo ha deciso il Consiglio nazionale, sostegno compatto di UDC, PLR e Centro. 1 milione di materassi vengono buttati ogni anno in Svizzera, nasce un'alleanza tra produttori e rivenditori per riciclare una parte delle materie prime. La BCE gela gli sforzi europei per l'Ucraina, i beni russi congelati non possono essere utilizzati e non ci sono i fondi per gli aiuti da 140 miliardi di euro promessi a Kiev. Terminato il viaggio di Papa Leone XIV in Libano, accolto con entusiasmo e affetto da un paese sempre più al margine e in gravi crisi economica. Per il nuoto, debutto in scioltezza di Noè Ponti agli europei in vasca corta, miglior tempo nelle batterie dei 50 metri delfino. In Rete 1 Sport sentiremo il suo allenatore. Partiamo da Berna perché stamattina il Consiglio nazionale, dopo gli stati, ha deciso di facilitare l'esportazione di materiale bellico svizzero. È un tema al centro dell'attualità con l'intensificarsi dei conflitti a livello internazionale. Noi ne parliamo con Aaron Guidotti che a Berna ha seguito il dibattito. Cosa ci puoi dire?
Ma intanto che è stato un dibattito molto intenso, durato quasi 4 ore, dove però è sembrato chiaro fin da subito che si sarebbe andati verso una facilitazione sia delle esportazioni che delle riesportazioni di armi. La maggioranza era chiara, UDC, PLR e Centro sostanzialmente compatti. La sinistra ha tentato in ogni maniera, con molti interventi, molte domande, di mettere in guardia il Parlamento sul rischio che armi svizzere vengano usate contro civili all'interno di conflitti, ma questo inutilmente. La visione che ha vinto è stata quella di voler adeguare la politica in materia di esportazioni ai cambiamenti del contesto geopolitico. Questo per mantenere un'industria militare competitiva, tutelare gli interessi del paese in materia di politica estera. Ricordiamo che la Svizzera è stata spesso criticata dagli altri paesi per le leggi così severe in materia di esportazione e anche per garantire la sicurezza.
Cioè, riassunto le discussioni, le opinioni espresse in Parlamento, ma concretamente cosa è stato deciso?
Sì, dunque, oggi le leggi che regolano l'esportazione di materiale bellico, dicevamo, sono appunto molto severe. Il Consiglio federale quindi intendeva introdurre in circostanze eccezionali la possibilità di una deroga proprio per salvaguardare gli interessi di politica estera e di politica di sicurezza della Svizzera. Il Consiglio degli Stati la scorsa sessione e il Nazionale oggi hanno deciso di fare di più. Non entro troppo nei dettagli, ma ad esempio ha deciso che le richieste di esportazione verso 25 paesi, per lo più occidentali, siano accettate molto più facilmente anche in caso di conflitto. Si vuole facilitare anche le riesportazioni. Oggi gli stati che comprano armi dalla Svizzera devono firmare una dichiarazione di non riesportazione. Per fare un esempio, si è molto discusso del fatto che la Germania non può esportare in Ucraina delle armi che ha acquistato in Svizzera, ad esempio. Ecco, oggi il Consiglio nazionale ha deciso che per gli stessi paesi che dicevamo prima non sarà più necessario firmare una dichiarazione di non riesportazione.
Quindi, in sostanza, delle armi svizzere potrebbero trovarsi in zone di guerra.
Beh, per la sinistra sì, per il centrodestra, ma anche per il consigliere federale Guy Parmerat, ci sono talmente tante altre leggi e principi politici che entrano in gioco, come il rispetto del diritto di neutralità e dei trattati internazionali, che si dovrebbe impedire che ciò accada. Rimangono comunque delle divergenze tra Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati, niente di eclatante, ma comunque il dossier deve appunto tornare agli Stati. In ogni caso, qualunque sia il destino di queste decisioni, durante il dibattito Verdi e socialisti hanno già annunciato che lanceranno un referendum.
Aaron Guidotti, che ci ha riassunto quanto è stato deciso al Consiglio nazionale, agli Stati è intanto iniziato il dibattito sul preventivo 2026. Un esercizio un po' meno complicato di quelli passati e soprattutto di quelli futuri, quando si prevedono nuovi tagli miliardari. Ecco quindi l'interrogativo attorno al quale ruotano i dibattiti: meglio sfruttare i margini di manovra, concedendosi magari qualche necessità, oppure anticipare alcune misure di risparmio? Gianpaolo Driussi ci parla delle prime risposte emerse questa mattina.
130 milioni di franchi in meno nell'aiuto sociale ai richiedenti asilo, basandosi sui previsti minori arrivi, un taglio di 6 milioni nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, 1 milione in più per l'ufficio uguaglianza donna-uomo, 800 mila franchi per sostenere Toxinfo, la linea del centro svizzero di informazione tossicologica a rischio esistenza dopo il disimpegno di diversi attori privati. Sono alcune fra le prime decisioni del Consiglio degli Stati in merito al preventivo 2026 della Confederazione, esercizio facilitato dalle recenti e inaspettate entrate fiscali provenienti dal Canton Ginevra, pari a circa 300 milioni di franchi, ma che ripropone il classico schema tra chi vuole comunque risparmiare e chi invece vuole dare un po' di ossigeno a determinati settori.
Wir müssen schon im Voranschlag 26 zusätzliche Einsparungen erwirken.
Il ne faut pas anticiper le débat sur le programme d'économie. L'apocalypse financière a beau toujours être annoncée dans les planifications, elle ne se vérifie jamais en pratique.
Qui con Peter Eglin del Centro e Baptiste Urny PS, il primo convinto che i tagli miliardari previsti dal 2027 giustifichino l'anticipazione di alcuni risparmi, il secondo di avviso opposto, di fronte a conti ritenuti equilibrati, che ancora una volta ha affermato ha smentito le passate previsioni apocalittiche. Di certo stiamo raccogliendo i frutti dei risparmi passati.
C'est vrai qu'on récolte un peu les fruits aussi de ce travail.
Così Karin Keller-Sutter a nome del Consiglio federale, la quale invita alla prudenza, concetto destinato a ripetersi più e più volte durante tutte e tre le settimane di sessione nell'ambito dell'esame dei conti 2026.
L'Alleanza dei materassi, titolo evocativo per un progetto pilota lanciato nel Cantone Argovia sul riciclaggio proprio dei materassi. Le cifre sono impressionanti. Ogni anno in Svizzera ne viene smaltito circa 1.020.000 tonnellate di materiale che finisce nell'inceneritore. Ora l'Alleanza, che vede coinvolti gli stessi produttori e rivenditori, punta a dimostrare che è invece possibile recuperare le materie prime. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
La rivoluzione dei materassi parte da Spreitenbach, dal paradiso del riciclaggio. Questo è il nome dell'ecocentro affacciato sui grandi centri commerciali. Poco lontano l'insegna giallo-blu del colosso dell'arredamento svedese, anche lui tra i promotori del progetto pilota. Qui tra cartoni, vetri e vecchie lavatrici si sta caricando un primo camion di materassi. Sfuggiranno all'inceneritore per ritrovare nuova vita. Ne vale la pena, assicura la direttrice dell'Alleanza dei materassi, Corinne Gemperle.
Puntiamo a un'economia circolare, cioè fare in modo che le materie prime, invece di essere incenerite, vengano riutilizzate. E poi c'è l'impatto climatico. Riciclando tutti i materassi in Svizzera si potrebbero ridurre emissioni di CO2 pari a quelle di un comune di 10-13 mila abitanti.
Circa un terzo dell'impatto del riciclaggio del vetro, ma per arrivarci c'è tutto un sistema di logistica da testare e lo scopo del progetto pilota argoviese, che partirà con numeri più modesti, circa 80 tonnellate, e saranno anche i detenuti di un penitenziario bernese ad occuparsi della separazione dei materiali, metallo, tessuto e soprattutto gomma piuma, dare nuova vita ai materiali. C'è un problema, riconosce Corinne Gemperle, il costo.
Chi porta i materassi in discarica paga la normale tassa di smaltimento di circa 40-50 centesimi al chilo. Ma questo non basta. Riciclare i materassi costa più che incenerirli.
Recycling is nämlich teurer als einfach Entsorgung in der KVA.
La differenza per ora la pagano i partner del progetto e il Cantone Argovia. La ricetta del successo per il consigliere di Stato argoviese Stefan Attiger è il fatto che siano le stesse aziende del settore a proporre e cercare soluzioni, non la politica a imporre leggi. Riciclare i materassi su larga scala funziona già in Francia o Paesi Bassi. In Svizzera rimane la questione finanziamento da regolare. L'Alleanza dei materassi ne sta discutendo con l'Ufficio federale dell'Ambiente. Si pensa a una tassa di riciclaggio anticipata da pagare al momento dell'acquisto. Funziona già con gli apparecchi elettrodomestici, perché non dovrebbe funzionare con i materassi.
Questa mattina è ripreso il processo Belfort, una delle più grandi truffe assicurative degli ultimi anni in Ticino. Lo ricordo, oltre 4 milioni di fatture gonfiate per lavori di risanamento in realtà mai realizzati. Per gli aggiornamenti da Palazzo di Giustizia ritroviamo Umberto Gatti.
Infiltrarsi in un paese che cerca di comportarsi correttamente. Non vogliamo che questi metodi diventino parte del nostro quotidiano. Noi crediamo nei valori. Sono queste le parole utilizzate dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli al termine della sua requisitoria in riferimento alla corruzione degli assicuratori coinvolti e che ha inciso in modo importante nella richiesta di pena. 4 anni e 6 mesi per un assicuratore 59enne che ha ammesso i fatti e ha collaborato parzialmente, ha ricevuto negli anni 600.000 franchi per gonfiare le fatture dei sinistri, una cifra nel frattempo parzialmente restituita all'assicurazione. 5 anni e 3 mesi invece per l'altro assicuratore, un 61enne che ha negato i fatti e che secondo la procura avrebbe gonfiato fatture per oltre 2 milioni di franchi ricevendo in cambio diverse prestazioni, tra cui la ristrutturazione della propria abitazione. Ristrutturazione spesso ricordata in aula dalla procuratrice. In un altro caso l'assicuratore e la moglie si sarebbero recati sul luogo di un incendio di un grande magazzino con la collaborazione di un dipendente Belfort per ritirare gratuitamente della merce che non era più vendibile, tra cui diversi profumi. I due non sembrerebbero essere dunque semplici complici, ma protagonisti di questo sistema presentato dalla procura. Gli altri 7 imputati presenti in aula, ricordiamo, hanno invece trovato un accordo con la procuratrice, con pene che vanno dai 14 mesi ai 6 anni di carcere, accordo che dovrà essere approvato dalla Corte al termine del processo. Nel pomeriggio la parola passerà alle difese.
Andiamo all'attualità estera. Steve Witkoff, l'inviato statunitense, e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, incontreranno nel primo pomeriggio a Mosca il presidente russo Vladimir Putin per discutere del piano di pace in Ucraina. Evidentemente un appuntamento molto molto atteso. Ma in queste ore è emerso un grosso ostacolo a un altro piano, un piano finanziario, quello dell'Unione Europea per l'utilizzo dei beni russi congelati in Europa per sostenere Kiev, che tra pochi mesi rischia il collasso. La Banca Centrale Europea infatti non anticiperà come garanzia i 140 miliardi di euro previsti dalla Commissione Europea. In redazione Matteo Burkhardt.
Il piano europeo prevede di utilizzare i beni russi congelati nei depositi in Europa, in totale 210 miliardi di euro, per sostenere l'Ucraina, in gravi difficoltà economiche a causa della guerra e della distruzione delle infrastrutture. Ma appunto si tratta di beni congelati, che non appartengono all'Europa e che sarebbero riconsegnati alla Russia solo quando avrà pagato i danni provocati in Ucraina. Da qui la necessità di anticiparli e la Commissione europea ha già richiesto garanzie di finanziamento agli Stati membri dell'Unione. Ma il denaro richiesto, secondo i governi, è troppo. Adesso però il piano della Commissione subisce un altro duro colpo. La Banca Centrale Europea si rifiuta di anticipare i 140 miliardi di euro chiesti dall'Europa come prestito di riparazione. Come riporta oggi il Financial Times, la banca ha dichiarato che anticipare il denaro all'Ucraina equivale a sovvenzionare direttamente i governi europei, coprendo di fatto i loro obblighi finanziari. Ma questo finanziamento diretto agli stati, secondo la BCE, è vietato dai trattati dell'UE, perché provocherebbe un'inflazione elevata e soprattutto la perdita di credibilità della banca centrale. E inoltre, secondo il diritto internazionale, è problematico sfruttare i beni congelati perché non sono di proprietà di chi li utilizza. La notizia complica ancora di più la posizione dell'Unione Europea, che è sempre stata a fianco di Kiev dall'inizio del conflitto. Con la Russia che controlla quasi un quinto del territorio ucraino, con un piano di pace statunitense che rischia di fare gli interessi di Mosca e con un governo a Kiev fortemente indebolito dallo scandalo della corruzione.
E la decisione della BCE dunque non è una buona notizia per l'Ucraina, che guarda anche all'incontro di oggi a Mosca tra l'inviato speciale americano Steve Witkoff e il presidente Vladimir Putin. Alla vigilia dell'incontro il Wall Street Journal ha pubblicato un'inchiesta dalla quale emerge che più che un piano di pace a essere stilato è un business plan tra Stati Uniti e Russia. Chiara Savi, da dove partiamo?
Prima di tutto dalle fonti. Il Wall Street Journal, giornale conservatore che è un punto di riferimento in ambito economico e finanziario, ha sentito decine di fonti legate all'amministrazione americana che hanno permesso di delineare i contorni delle trattative tra Washington e Mosca per trovare un'intesa riguardante il conflitto in Ucraina. E sono trattative che più che alla pace guardano agli affari. I protagonisti sono Steve Witkoff e Kirill Dmitriev, entrambi uomini d'affari, ma con forti legami politici. Il primo è addirittura diventato un funzionario statale, l'inviato speciale di Donald Trump per Gaza e appunto l'Ucraina. Il secondo è vicino al Cremlino e guida il fondo sovrano russo. Conosce molto bene gli Stati Uniti, ci ha studiato, ma nel 2022 gli è stato imposto il divieto di entrarvi, in quanto si è ritrovato sanzionato da Washington nell'ambito delle misure adottate contro la Russia per il conflitto in Ucraina. Ma questo divieto è stato fatto saltare proprio su richiesta di Witkoff, che ha permesso a Dmitriev di entrare nel paese e di essere avvistato alcune settimane fa ad un tavolo di un resort in Florida con l'inviato speciale americano e il genero di Donald Trump, Jared Kushner.
Questo è un incontro di cui si è molto parlato e nel corso del quale sarebbe stato poi affinato il piano in 28 punti.
Ma non solo, secondo il Wall Street Journal, che ripercorre la relazione tra Witkoff e Dmitriev in corso da 9 mesi, fatta di scambi telefonici e visite in Russia da parte del primo, si è discusso più di come fare accordi commerciali che di pace. I due avrebbero parlato di come permettere ad aziende statunitensi di attingere ai circa 300 miliardi di dollari di asset della banca centrale russa congelati in Europa, per spingere progetti di investimento russo-americani per ricostruire l'Ucraina, ma anche di estrazioni congiunte di terre rare, petrolio e gas nell'Artico, di come consentire a società energetiche americane di cooperare con i grandi giganti energetici russi. Alcune delle agenzie statali americane che avrebbero dovuto essere informate lo sono state solo parzialmente, per non parlare degli europei messi a conoscenza solo attraverso fughe di notizie.
Chiara Savi ci ha spiegato un po' la tela di fondo di questi nuovi rinnovati rapporti tra Russia e Stati Uniti. In 150.000 hanno assistito questa mattina alla messa che Leone XIV ha tenuto al porto di Beirut. È questo un luogo simbolico dove nel 2020 un'esplosione aveva causato oltre 200 morti e 7.000 feriti. La preghiera ha chiuso il viaggio del Papa, che per noi ha seguito l'inviato Bruno Boccaletti. Lo ritroviamo in collegamento per tracciare in bilancio. Insomma, Bruno, che viaggio è stato?
È stato un viaggio lungo, 3 giorni in Libano, tantissimi appuntamenti. Leone XIV ha insomma dato credito a questo Libano, confrontato con 1000 crisi, l'economia, la fuga all'estero, l'esplosione al porto, l'hai detto, la pressione di Israele sul Libano del Sud. E se volessimo trovare una sintesi, credo che il Papa abbia voluto incoraggiare chi non si scoraggia e si ostina a costruire un futuro migliore. Sulla convivenza tra religioni il dialogo sembra solido. I credenti musulmani, spesso interlocutori di questo viaggio, sono stati una sponda attenta. Ieri, in un momento, insieme a Papa Prevost, hanno voluto formalmente dire che anche loro vogliono essere costruttori di pace, perché Dio è unico per tutti. Vogliono insomma collaborare con le chiese cristiane libanesi e con un Papa apprezzato dai musulmani per le posizioni su Gaza. Obiettivo comune: approfondire il dialogo rispettoso e puntare su un Libano unito e integro territorialmente. Su questo punto sono stati soprattutto gli sciiti al fianco di Hezbollah a chiedere al Papa di fare tutto il possibile per garantire il confine a sud con Israele.
Tu l'hai citato, tra i problemi che vive il paese c'è quello economico, finanziario. Da questo punto di vista, da anni sta affrontando una grave crisi. È stato un tema?
Beh, assolutamente è stato un tema, come non si potrebbe parlarne. Per la crisi economica il messaggio è andato soprattutto ai giovani, quelli che scappano e quelli che rimangono. Uno di loro ieri ha raccontato che dopo gli studi avrebbe potuto andare in Canada a prendere il passaporto, ma ha preferito rimanere in Libano. Alla realizzazione dell'io, insomma, quel giovane ha preferito il noi dei libanesi, ha preferito la propria patria e terra, ha commentato Papa Leone. Erano 15.000 i giovani da accogliere il Papa. Per prendere a prestito una delle frasi dell'omelia della messa di stamattina, sono piccoli semi piantati nell'arido giardino di questo tempo.
Questo, lo abbiamo detto più volte, è stato il primo viaggio di Papa Leone XIV fuori dall'Italia. Tu che cosa ti porti a casa? Che cos'è la cosa che ti ha colpito di più?
Dopo la Turchia, la asciuttezza dell'accoglienza in Turchia, la limitatezza del rapporto con i cristiani che abitano quella terra, in Libano ho osservato vere e proprie folle di persone accompagnare il Papa in questi 3 giorni. Ho seguito spesso altri papi visitare altri paesi e qui c'era un'attesa non formale, una partecipazione totale e anche gioiosa. Ho insomma rivisto le strade piene di persone in attesa che sorridevano. Mi hanno ricordato i momenti felici di Giovanni Paolo II, ad esempio in Polonia. In Libano in questi giorni non si parlava d'altro che della visita del Papa. Qui le visite dei papi contano ancora qualcosa. Quando Leone stamattina ha detto rialzati Libano, diventa profezia di pace per tutto il mondo, sono parole che lasceranno il segno e ricordano una frase che qui ancora citano a memoria tutti, una frase proprio di Giovanni Paolo II a Beirut, che in Libano disse è un messaggio per il mondo. Intendeva il Libano delle fedi e delle diversità che vivono fianco a fianco e si rispettano. Era il 1997, ma sembra oggi.
È un ricordo evocativo questo di Bruno Boccaletti, che era in collegamento con noi dal Libano. Fermiamo qui il Radio Giornale. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.